Mille voci. Dopo un lunghissimo viaggio di 15 ore, di cui 12 all'aeroporto di Oslo, siamo arrivati a mezzanotte e 40 a Longyearbyen, capoluogo delle isole Svalbard, che si trovano a metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord. Appena usciti dall'aeroporto abbiamo sentito la gelida temperatura che ci accoglieva, ricordandoci che siamo a 78 gradi di latitudine nord nell'Artico. Viaggeremo per 3 settimane sulla barca MV San Gottardo, lunga 21,50 metri, attorno agli spettacolari fiordi che questo posto incantato esibisce con grande fierezza. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Michele Buonasorta in assistenza tecnica e ai telefoni Tania Ciriaco. Si apre con queste parole, che vi ho appena letto, il diario di viaggio in forma di blog di Tessa Viglezio, studentessa in biologia all'Università di Neuchâtel, che tra luglio e agosto ha partecipato a una missione ecologica di 3 settimane nel mare glaciale artico nell'arcipelago delle isole Svalbard, uno dei luoghi abitati più estremi e più a nord del mondo, anzi più a nord, in assoluto più a nord del mondo. Avevamo incontrato Tessa a fine aprile per parlare appunto del Swiss Arctic Project, per il quale si erano candidati addirittura 380 giovani svizzeri, tra i quali ne sono stati scelti 5. Tessa ha avuto il privilegio di partecipare a questa spedizione e di essere quindi testimone oculare dei mutamenti climatici che anche una zona così estrema del globo sta vivendo in modo preoccupante. E tutto questo non riguarda soltanto il mare glaciale artico, ma anche la Svizzera e il suo clima alpino. E sarà quindi l'occasione per scendere dalle latitudini così a nord per arrivare anche alla nostra latitudine e vedere come si sta trasformando anche il nostro clima attraverso degli indicatori molto precisi, a cominciare dalla permafrost. Ma subito saluto e ringrazio di essere qui con noi Tessa Viglezio.
Buongiorno.
Buongiorno, Tessa, e ben ritrovata. Innanzitutto così, un'impressione, potremmo dire, fotografica di questa esperienza. State 3 settimane, tu hai tenuto il diario sul tuo blog, molte fotografie, molte immagini, alcune persino drammatiche, potremmo dire, scenograficamente drammatiche, come il distacco di una grande massa di ghiaccio in uno dei ghiacciai che avete potuto visitare. Ma che cos'è che hai riportato indietro soprattutto da questa esperienza?
Ma la sensazione di essere in un posto dove non c'è nessuno, e veramente nessuno, è incredibile, poiché quando eravamo su una barca per 3 settimane, sempre sulla stessa, e se andavamo in un fiordo magari, ancoravamo e la radio era silenziosa e tu eri lì a guardare la natura e non c'era niente a parte la natura e sapevi che non c'era nessun'altra a parte le persone sulla barca ed era fantastico, veramente la sensazione più bella che io abbia mai avuto in vita mia, penso.
Viene da chiederti, ovviamente, visto quello che ho detto nell'introduzione, anche invece con quale sensazione sei tornata del clima delle isole Svalbard, perché ripetiamo, non è stata una crociera di piacere, non siete andati per così sgattaiolare qua e là in mezzo ai ghiacciai, siete andati per rendervi conto di una situazione che immaginavate che poteva già essere abbastanza, insomma, significativa, per non dire drammatica. Poi, una volta che siete arrivati sul posto, che cosa avete visto che vi ha colpito da questo punto di vista?
Sì, ecco, parlando di questo tema un po' più brutto, diciamo, un'altra cosa che mi ha colpito è che, proprio rilegandomi al fatto che eravamo in posti dove non c'era nessuno, vedevi così tanta plastica e spazzatura sulle spiagge portate dal mare, dalle maree, che era stranissimo. Tu eri lì da solo, non c'era nessuno, eppure era pieno di spazzatura. E questo era scioccante, perché appunto se non c'eravamo noi a raccoglierle, nessuno le raccoglieva. E quindi è strano come in un posto dove non vive nessuno ci sia comunque la traccia dell'uomo.
Tante fotografie, tante impressioni, poi dopo ricordiamo anche dove si possono ritrovare attraverso internet i tuoi racconti, le tue fotografie, le tue impressioni, perché magari qualcuno vuole davvero andare a vedere come ci si rapporta, come ci si trova in un paesaggio come questo, che può essere tanto desolante quanto affascinante. Parole sicuramente che tornano familiari anche a Christian Scapozza, che è ricercatore all'Istituto Scienze della Terra e della SUPSI, nonché curatore del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno, e potremmo definirlo, ormai l'etichetta se la porta dietro, è un esperto di permafrost, tra le altre cose, che è stato anch'egli qualche anno fa alle isole Svalbard. E credo che per un ricercatore come Christian Scapozza è stato importante poter viaggiare nelle zone artiche con le quali condividiamo delle similitudini e delle diversità che però diventano interessanti quando si vuole analizzare come la Terra reagisce ai mutamenti climatici.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. È vero, sono stato anch'io alle Svalbard, a Longyearbyen nel 2010, direi più per turismo scientifico che per vera e propria ricerca, perché in quel momento c'era il congresso europeo sul permafrost, quindi tutti i ricercatori che sul continente europeo lavorano sul permafrost si sono ritrovati lì e hanno avuto la possibilità di condividere varie esperienze, di andare a visitare i siti di ricerca, di andare ad osservare con i propri occhi per esempio i cambiamenti dei ghiacciai artici e così via. E quello che è interessante è che a pochi chilometri da Longyearbyen c'è una perforazione profonda nel permafrost. Appunto, ricordo che il permafrost sono questi terreni gelati in permanenza che alle Svalbard fanno diverse centinaia di metri di profondità, nelle Alpi alcune decine di metri, e proprio partendo dalle Svalbard e arrivando fino a noi c'è tutta una serie di queste perforazioni profonde realizzate a metà degli anni del primo decennio, agli anni 2000, che vuole proprio creare una sorta di transetto nord-sud dalle Svalbard alle Alpi, con quattro siti, due nel Canton Grigioni, due nelle Alpi Bernesi, che permettono veramente di tastare il polso di questi terreni freddi lungo tutta l'Europa. È come se noi avessimo inserito nell'ascella della Terra, se mi permetti il termine, dei termometri, seppur molto superficiali, che permettono di valutare lo stato di salute del paziente.
Dopo è vero, abbiamo delle impressioni spesso che sono anche molto personali, molto immediate, però è vero che ci sono persone, per esempio, che amano andare in alta montagna, durante la bella stagione in estate si va spesso a fare escursioni in montagna, e molti si stupiscono poi di quello che sentono e percepiscono, e si dicono temperature a volte assolutamente inimmaginabili, con questo caldo che abbiamo vissuto, anche molto afoso durante l'estate, e hanno l'impressione di vedere davvero cambiare qualcosa al di là della contingenza del momento. Poi si guardano i ghiacciai, ci sono ghiacciai splendidi in Svizzera dove purtroppo si vede un ritirarsi progressivo, poi si fanno i confronti con le fotografie del passato. Possiamo diventare tutti noi in qualche modo testimoni di quello che sta succedendo, e tornando a quello che ricordava prima Tessa Viglezio, se non fossero le temperature ci sarebbe poi l'inquinamento, che diventa un altro aspetto importante. Quindi penso che tra i nostri ascoltatori ci possa essere qualcuno che magari ha esperienza appunto di zone dove si spera, si vorrebbe che tutto fosse incontaminato, e invece purtroppo poi si vedono emergere o le plastiche o si vedono altre cose che magari si dice, ecco, chi l'avrebbe immaginato che i ghiacciai si sarebbero ritirati così tanto? Sono solo impressioni forse, però aiutano a capire che cosa sta succedendo. E siccome appunto con Tessa Viglezio viaggiamo idealmente alle latitudini molto a nord del mare glaciale artico, con Christian Scapozza restiamo comunque anche alla nostra latitudine per capire che cosa sta succedendo. Quindi se volete partecipare, se avete delle domande da fare, sapete che lo potete fare, e siamo qui con voi fino intorno a mezzogiorno.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. I fall in love, you gotta do it
Mille voci, le 11 e 18, Nicola Colotti al microfono con voi questa mattina insieme a Tessa Viglezio, studentessa all'Università di Neuchâtel, che è stata tra luglio e agosto 3 settimane alle isole Svalbard, nel mare glaciale artico, alle latitudini a nord, per una spedizione di cui ci aveva già in parte raccontato lo scorso aprile, ma poi ci eravamo detti sarebbe bello poterla reinvitare per raccontarci un po' quali sono le sue impressioni. E abbiamo chiesto aiuto anche a Christian Scapozza, che è ricercatore all'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI, è curatore del Museo Storico e Etnografico della Val di Blegno, ma è anche uno studioso della reazione, di come reagisce uno degli indicatori importanti anche per valutare il surriscaldamento climatico, e cioè il permafrost. Dopo ci facciamo spiegare bene come si fa a fare tutto questo, ce l'ho già accennato. È una puntata un po' speciale quella di Mille Voci, perché la potremmo definire quasi una sorta di streaming differito, perché mentre noi stiamo parlando alle nostre spalle c'è Matteo Born, che è regista televisivo che collabora al programma Storie, che ha seguito Tessa Viglezio e ha racconterà per immagini quello che loro hanno vissuto, lo sta facendo tuttora, e quindi lo lasciamo lavorare mentre noi raccontiamo ai nostri ascoltatori con gli occhi di Tessa quello che ha potuto vedere di una spedizione, tra l'altro il Swiss Arctic Project, che è nata in maniera abbastanza strana, perché questa sorta di reclutamento di giovani attraverso internet, e Tessa, che era tra i più motivati, è stata scelta per un'impresa che però comunque vi siete dovuti in qualche modo, o meglio, gli organizzatori si sono in qualche modo dovuti organizzare e autofinanziare, insomma, perché non avete avuto sostegno pubblico. Però c'è dietro una motivazione forte nell'organizzare una spedizione come questa, Tessa.
Sì, sì. Devo dire che gli organizzatori sono una famiglia di un marito e una moglie, e poi hanno aggiunto anche la figlia che era interessata a partecipare, e hanno proprio finanziato tutto loro, hanno comprato la barca e hanno deciso di fare questo progetto in cui appunto l'obiettivo era proprio di, tramite due generazioni, la loro che può permettersi queste cose e la nostra che può avere un impatto maggiore sulla, appunto sulla nostra generazione, di diffondere la voce del fatto che i cambiamenti climatici stanno succedendo ed è importante fare qualcosa e agire per contrastarli o almeno per provarci. E hanno deciso di fare questo progetto perché vedendo come i loro figli dovevano vivere, nel senso in Svizzera erano confrontati con le cose appunto, con i cambiamenti climatici comunque, e hanno deciso di organizzare qualcosa che avrebbe potuto funzionare per fare agire di più i giovani contro i cambiamenti climatici.
E questo significa quindi che voi avete partecipato a questa edizione e ce ne saranno delle altre, quindi?
Sì, questa era la prima ed era autofinanziata, e se riusciranno a trovare abbastanza sponsor per continuare l'anno prossimo e tra 2 anni e tutto, allora continueranno. E per l'anno prossimo si stanno già applicando e molto probabilmente ci sarà.
Ricordiamolo, tra l'altro eravate in 5, quindi i tuoi compagni di viaggio, tutti ragazzi svizzeri, provenienti dalla Svizzera, studenti o anche scelti in base alla loro motivazione, tutti di età molto giovane.
Sì, tra i 19 e 22.
Com'è stata la convivenza a bordo della MS San Gottardo?
MV.
MV, chiedo scusa. grazie per avermi colto.
No, il capitano si arrabbia.
No, cioè, è vero.
No, scherzo. Comunque, 3 settimane, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con altre 11 persone in una barca. Piccola,
perché c'eravate voi c'era l'equipaggio.
Sì. E poi c'era noi, l'equipaggio e i media. 5 di noi, 4 di media e 3 dell'equipaggio. E appunto eravamo in 12 e io non pensavo che sia tra noi 5 che tra tutti sarebbe andata così bene, perché non abbiamo mai avuto screzzi, non abbiamo mai avuto problemi, ridevamo sempre e è stato bellissimo, sì.
Poi in condizioni, diciamo, tra virgolette estreme, ci sono condizioni e situazioni che possono diventare un po' estreme. Avete avuto per esempio traversate con mare anche mosso, mm-hmm. Tra l'altro la nave, la MV, che tra l'altro ricordami MV per cosa
sta? Motor vessel.
Ecco, ha dovuto comunque affrontare anche condizioni di mare, insomma, agitato e avete fatto tutto in estrema sicurezza, insomma, non sono mai corsi rischi. Ecco.
No, il capitano è molto, molto prudente e sa... Conosce il posto perché ha fatto più di un anno su a sperimentare, vedere un po' com'era il posto, e conosceva i fiordi sicuri, quindi appena potevamo, se dovevamo spostarci lo facevamo, ma solo se era sicuro. E anche quando la barca avrebbe potuto spostarsi e portarci più a nord, se c'era troppo vento o il mare era troppo mosso, allora non ci muovevamo lo stesso e stavamo al sicuro nel fiordo, così era in ogni caso la scelta giusta.
Anche perché poi ciascuno di voi ha potuto in qualche modo alimentare il proprio interesse, no? Perché ognuno di voi aveva una sorta, come dire, di visione un po' più centrata, un po' più specializzata. E Tessa Viglezzo, come studentessa in biologia all'Università di Neuchâtel, voleva e credo lo abbia fatto analizzare la reazione, diciamo, dell'ambiente animale a questi mutamenti climatici. Dopo ci veniamo, perché parlando di indicatori, appunto, si diceva per osservare cosa sta succedendo anche a livello globale, questo indicatore importante come il permafrost, Christian Scapozza, è un elemento molto delicato, no? Molto dinamico da analizzare. Però diventa interessante perché quando dicevamo guardiamo il mare polare artico, ma guardiamo anche da noi, insomma, anche le Alpi stanno reagendo. C'è una similitudine in questo senso di reazione tra le condizioni climatiche estreme delle zone artiche e le zone, diciamo, d'alta montagna delle Alpi? ci sono delle similitudini.
Sì. Cioè, prima di rispondere alla sua domanda vorrei però fare una piccola premessa per dire che questo fenomeno del permafrost è tutt'altro che trascurabile, perché a livello globale tra le terre emerse circa un quarto presentano delle condizioni di permafrost e a livello alpino il permafrost copre dal 10 al 12% del territorio in Svizzera, vale a dire più del doppio del territorio coperto dai ghiacciai. Le similitudini ci sono perché il permafrost, semplificando, reagisce soprattutto alle variazioni di temperatura, alle variazioni a medio-lungo termine, quindi è meno soggetto a quelle variazioni stagionali annuali, come potrebbe essere un anno eccezionale, anche se quando abbiamo degli anni particolarmente caldi, come il 2003-2015 o la stessa estate 2018, vediamo questo influsso. E soprattutto permette di tracciare dei parallelismi tra le varie zone occupate da questo permafrost, quindi dall'Alaska alle Svalbard, alla Siberia, arrivando alle Alpi svizzere, ci rendiamo conto che negli ultimi decenni, perché dati più lunghi non li abbiamo, se sui ghiacciai abbiamo dati a partire dagli anni 60 dell'Ottocento sul permafrost, le perforazioni più vecchie datano degli anni 80 del Novecento, nonostante questo, vediamo in questi 30-35 anni di dati che abbiamo una tendenza al riscaldamento, quindi al fatto che viene accumulato del calore atmosferico, che viene poi trasmesso nel sottosuolo, che ha tendenza a riscaldare questi terreni. Quando questi terreni contengono del ghiaccio, perché permafrost non è sinonimo di ghiaccio, quindi soprattutto alle Svalbard le zone di permafrost sono o in roccia o in terreno molto fine che contiene poco ghiaccio. Nelle Alpi lo abbiamo sia nelle pareti di roccia e nei detriti, e quando abbiamo dei detriti rocciosi le quantità di ghiaccio possono essere più importanti. Ecco che quando abbiamo delle quantità importanti di ghiaccio, il ghiaccio stesso si riscalda, assieme a tutto il permafrost, riscaldandosi può creare dei movimenti, quindi può mettere in moto delle masse di materiali, quindi accelerarne i movimenti, e poi evidentemente al momento della fusione di questo ghiaccio si avrà un passaggio dal ghiaccio all'acqua e quindi un influsso anche su quello che è praticamente lo stoccaggio a livello idrico che c'è in questi terreni di permafrost. Quindi
diventa interessante chiedere allo studioso, al ricercatore dell'Istituto Scienze della Terra, se tutto questo poi rischia di generare anche un aumento di franosità di questi terreni.
Ma allora, su questo, in questi ultimi anni si è parlato molto di permafrost, lo si è messo in relazione molto spesso, magari anche a torto, con dei fenomeni di instabilità di versante, quindi frane, crolli di roccia e così via. Un legame c'è. Forse non vorrei andare troppo nel dettaglio, ma quello che è importante specificare è che questo legame non si manifesta quando il ghiaccio fonde, quindi non si manifesta quando il terreno passa da una temperatura negativa a una temperatura positiva, ma si manifesta all'interno della fase gelata. Normalmente si riconosce una temperatura critica di circa meno mezzo grado, e quindi se noi riscaldiamo questi terreni freddi, che sono magari a meno 1, meno 2, meno 3 gradi, alle Svalbard arrivano anche meno 5, meno 6, prima o poi arriveremo per forza a questa temperatura critica di meno mezzo grado, ed è lì che si presentano i maggiori problemi, perché il ghiaccio stesso, quando questo permafrost lo contiene, che fa in qualche modo da fluidificante, fa da accelerante dei movimenti, e quindi sì, c'è un legame forte tra quelle che possono essere instabilità di versante e riscaldamento del permafrost, ma non col fatto che il permafrost scompare.
E se questa preoccupazione la possiamo avere noi in un territorio con montagne, grandi scoscendimenti, e quindi ci interessa per capire anche una dinamica, no, che si può mettere in atto, la reazione del territorio, come fluisce l'acqua che per noi è così importante, anche perché appunto è dalle montagne che ci arriva quest'acqua, sicuramente la stessa preoccupazione ce l'hanno anche gli abitanti delle isole Svalbard. Dopo ci veniamo con Tessa Grigliezza, perché voi avete parlato con le persone che vivono lì e che quindi vedono questa trasformazione, ed è interessante un po' capire come stanno reagendo a tutto questo. Però prima do la parola a Massimiliano, che vuole intervenire. Mi scuso di averlo fatto attendere così a lungo.
Nessun problema.
Buongiorno.
Dunque, una cosa, da, io sono stato alle Svalbard un po' di anni fa a trovare un'amica che vive lì, la ticinese più a nord credo del mondo, la Silvia. Bom, sono stato lì 2 settimane e ho fatto l'esperienza che ha fatto la Tessa di Ghezzo, chiaramente il deserto, questo, cioè questa nel centro, in mezzo al ghiaccio dove non c'è nulla. Poi oggi vivo nel deserto arabico e ho avuto la stessa identica sensazione di solitudine incredibile e la stessa identica brutta esperienza di trovare spazzatura ovunque. Allora ti chiedi, c'è una similitudine incredibile, la traccia dell'uomo e questo rispetto, questa mancanza di rispetto totale per questo pianeta che abbiamo uno. Questa è una cosa incredibile.
Massimiliano, però non ci sta chiamando dal deserto adesso, vero?
No, io adesso sono qui in Valle Maggia, torno nel deserto fra 2 giorni.
Ah, beh, da un lato la invidiamo anche, però dall'altro è significativo quello che lei dice. Cioè, a qualsiasi...
E l'altra cosa incredibile è la testimonianza di amici sauditi che vivono lì e dicono non ci sono più le estati calde di una volta.
Già,
quindi questa è stata la cosa così e l'ultima cosa brevissima, io sarà una considerazione empirica, negli ultimi anni io consumo meno pellet per il riscaldamento costantemente ogni anno c'è una diminuzione di a parità di utilizzo, vuol dire che anche qui da noi sentiamo questo riscaldamento. Scende il consumo del 2-3% anno,
mentre il rischio è che si consumerà sempre più energia elettrica invece per far funzionare l'aria condizionata nelle zone particolarmente calde. Massimiliano, sa che riflessione mi suscitano le sue parole? Che anch'io pensavo a un luogo dove si potesse andare, no? e trovare ancora, diciamo, una sorta di natura incontaminata. Ho detto forse bisogna andare sulla cima dell'Everest e poi mi sono dovuto ricredere, è uno dei posti probabilmente più inquinati della Terra. Veramente dovremmo riflettere su queste cose. Grazie di averci raccontato la sua esperienza, Massimiliano.
Grazie, arrivederci.
E buon viaggio nel deserto.
Grazie.
non so davvero cosa aggiungere alle parole di Massimiliano, ma torniamo a quello che dicevamo prima, Tessa. Cioè, uno va nel mare glaciale artico, va alle massime latitudini, si può arrivare addirittura a... voi avete sfiorato gli 80 gradi, no? 79 gradi latitudine nordici. Ecco, lì è davvero il mondo incontaminato. E no, invece, purtroppo.
No.
Che cosa avete visto?
Ma a parte che quando eravamo a 79 faceva bel tempo, non abbiamo avuto particolarmente bel tempo, pioveva spesso. Che già questo
pioveva,
finto.
Quindi,
Sì.
Quindi segno che c'era tanta umidità.
Sì. Però in un giorno di bel tempo siamo andati a fare una passeggiata quando eravamo a Magdalena in Fjord, che è proprio, dicono, il fiordo più bello delle Svalbard. E eravamo al sole a camminare, che già a camminare ti scaldi, e a un certo punto Antoine, che è uno dei 5 ragazzi, dei 4 ragazzi più me, era a maniche corte.
Cioè, in maglietta, maniche corte, a praticamente al circolo polare artico.
Sì, sì. Era stranissimo vederlo, però lo si capiva un po', io ero in giacchettino lo stesso, ma faceva veramente caldo e avevamo davanti a noi un ghiacciaio enorme che faceva i suoi rumori, perché i ghiacciai fanno un rumore come un po' degli spari, sembra, in lontananza in realtà il ghiaccio che si muove.
E l'altra cosa che hai raccontato sul tuo blog, che peraltro è stata confermata anche da altre testimonianze, anche di giornalisti che hanno viaggiato recentemente a quelle latitudini, la plastica.
Sì, è incredibile. Ma c'erano spiagge. Allora, nelle spiagge più turistiche, diciamo, dove arrivano le navi piene di persone che vanno a vedere questi posti, ci sono dei grandi sacchi bianchi in cui i turisti, quando vanno sulla terraferma, possono raccogliere i rifiuti che vedono e li buttano alla fine del tour, diciamo, dentro questo grande sacco. Perciò i posti più turistici paradossalmente sono meno inquinati, meno sporchi, perché i turisti raccolgono e mettono via. Invece un giorno siamo andati sulla riva di un fiume a prendere un campione di acqua e non era un posto turistico, non era neanche particolarmente bello, era un po' fangoso, ma abbiamo camminato lungo la spiaggia e era una spiaggia abbastanza lunga e era pieno di rifiuti, c'era più rifiuti che sabbia, non lo so, era incredibile, proprio camminavi e vedevi scatole, bottiglie, sacchetti, un sacco di reti da pesca, fili. C'erano anche le palette, quelle quelle di legno del treno. Sì. Era pieno di roba. Sono rimasta veramente scioccata. Era impressionante.
Parole sulle quali credo valga la pena riflettere. Questa sposta ci veniamo tra un attimo, perché prima diamo una comunicazione agli automobilisti, perché è un aggiornamento di Via Suisse, e poi ci ascoltiamo un po' di musica e dopo torniamo qui in studio con voi per anche capire che cosa si può trarre come insegnamento da tutto questo. Sulla A2 ci sono code di 4 km con attese di 50 minuti tra Quinto e Airolo al portale sud della galleria del San Gottardo. Al portale nord le colonne sono di 2 km con attese di 20 minuti circa tra Wassen e Göschenen.
(0848) 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Back it up. Le 11.40, scoccate da pochi secondi, torniamo qui in studio a Mille Voci in compagnia di Tessa Viglezio, Christian Scapozza alle nostre spalle, quasi come un angelo custode munito di telecamera, Matteo Borna, regista televisivo che sta realizzando appunto una puntata di storie per raccontare, la vicenda di Tessa Viglezio e il suo impegno alle isole Svalbard, 3 settimane vissute in una zona estrema per capire forse molte più cose di quante così intuitivamente non potremmo immaginare. Christian Scapozza, vedevo reagire molto in maniera molto accesa alle parole di Tessa quando parlava di queste zone già devastate di inquinamento in una regione del mondo dove si potrebbe immaginare trovare ancora molti posti incontaminati, no? È abbastanza agghiacciante tutto questo, ma quali altre riflessioni le sono venute in mente?
Ma io stavo pensando in particolare alla globalità di certi fenomeni. Qui abbiamo, non sappiamo esattamente da dove provengano queste plastiche, ma molto probabilmente sono portate alle Svalbard dalla corrente del Golfo, quindi che percorre tutto il Nord Atlantico. La testimonianza telefonica di prima parlava dei deserti, quindi è possibile che ritroviamo dei materiali portati da queste correnti atmosferiche, quindi noi dobbiamo immaginare che anche il riscaldamento climatico è poi ripartito su tutto il globo dalle correnti oceaniche e delle correnti atmosferiche, che sono praticamente i principali vettori climatici. E la riflessione era anche quello, abbiamo parlato di queste plastiche, che sono delle testimonianze materiali, perché le vediamo dell'influsso dell'uomo. Ma quello che è interessante sono anche le testimonianze immateriali. In qualsiasi punto del globo o quasi assistiamo a un riscaldamento delle temperature molto probabilmente dovuto anche a cause antropiche. Ecco quindi che questo riscaldamento legato a dei gas a effetto serra emessi dall'uomo sono una manifestazione dell'impatto dell'uomo su tutto il globo, quindi dall'Artico alle nostre montagne abbiamo comunque una testimonianza, seppur non visibile, che noi misuriamo in gradi o in precipitazioni o in sostanze chimiche e così via.
E Christian Scapozza, scusi la domanda proprio da profano, perché andiamo appunto ad osservare zone cosiddette estreme, no? E quindi sto pensando a zone particolarmente fredde come le latitudini del mare glaciale artico, ma anche l'Antartico, oppure andiamo sulle cime delle Alpi ad osservare come reagisce il clima, come reagisce il terreno, la neve, i ghiacciai, il permafrost, e abbiamo come l'impressione che lì ci siano delle reazioni ancora più evidenti rispetto a quelle che troveremmo, per esempio, qui dove siamo in questo momento. Perché queste regioni reagiscono in maniera più sensibile.
Sì, infatti i fattori principali sono due. Le zone artiche assieme alle zone di alta montagna, quindi questi ambienti freddi, quello che chiamiamo in gergo tecnico la criosfera. Criosfera vuol dire tutto quello che racchiude i ghiacciai, il permafrost e la neve. Sono le zone che si stanno riscaldando più velocemente a livello globale, quindi sono più sensibili. Questo da un punto di vista puramente termometrico. Da un altro punto di vista sono delle zone scarsamente abitate, quindi scarsamente antropizzate, e quindi è facile limitare quello che può essere l'influsso diretto dell'uomo e andare a vedere qual è l'evoluzione dell'ambiente naturale. Come ho detto prima, legato anche a un influsso indiretto dell'uomo tramite questo riscaldamento che in parte anche antropico, di origine antropica.
E quindi potremmo definire le Svalbard una sorta di terra di mezzo, perché zona estremamente particolare dal punto di vista climatico, perché siamo appunto a quasi 80 gradi di latitudine nord, zona poco abitata, e una delle zone tra l'altro più a nord del mondo ad essere abitate. Tessa Viglezio, gli abitanti delle Svalbard finiscono per essere quasi dei testimoni, no, di qualche cosa che sta succedendo, quasi che volessero alzare bandiera bianca e dire venite da noi a vedere cosa sta succedendo. Poi queste immagini anche della fauna che reagisce in maniera, e voi avete tra l'altro parlato con un ricercatore norvegese che sta facendo uno studio estremamente interessante per capire come reagisce anche l'ecosistema animale.
Sì, allora noi quando eravamo su siamo stati in tre villaggi, di cui uno abbandonato. Siamo stati a Longyearbyen, che è proprio il capoluogo delle Svalbard, in cui abitano circa 2000 persone. E lì abbiamo intervistato qualcuno, qualche abitante, che diceva che pioveva molto di più e nevicava molto di meno. E questo è un effetto del riscaldamento dell'aria e dell'acqua, perché evapora di più e poi piove. Poi siamo stati a Pyramiden, che è un villaggio russo abbandonato, ma c'è un hotel che funziona attualmente, non si sa bene con chi, però funziona.
Vabbè, di turisti abbiamo detto, sì, le sbarcano.
Sì, turisti, però a Pyramiden veramente non c'è niente a parte questo hotel, praticamente.
Cioè, sembra quasi una di quelle città del Far West costruite.
Esatto, per una città fantasma,
proprio. Città fantasma.
E ci sono molte guide, perché lì arrivano veramente le navi di turisti, e dopo fanno il giro della città e con la guida che spiega cose, quale edificio è cosa. E abbiamo intervistato una guida, la guida che ci ha portato in giro, e ha detto che i battelli e le navi dei turisti arrivano prima nell'anno, perché le navi possono arrivare prima, fa più caldo, quindi il turismo arriva prima e quindi gira bene, questo, diciamo, per tutto quel che è il business del turismo. Però ecco, è comunque un indicatore, direi. E infine siamo stati a New Olesund, che è la città, un villaggio a nord proprio sullo scientifico. E lì abbiamo intervistato uno scienziato,
biologo olandese, giusto?
Sì, un biologo artico olandese, non norvegese, che studia la migrazione delle oche, che arrivano dalla Scozia, dove stanno in inverno, e volano fino alle Svalbard. E lui studia appunto dal 1990, quindi da 28 anni, ogni estate per 2 mesi. Censisce le oche e vede chi era già venuto e le vede crescere, vede le nuove oche, vede quelle più vecchie che magari non arrivano più, e quindi in questi 28 anni sta riuscendo a creare uno schema, a vedere quando è che arrivano e così. E infatti lui deve arrivare a New Olesund 2 settimane prima rispetto al 1990, perché le oche arrivano 2 settimane prima.
Le famose oche da faccia bianca, giusto?
Sì.
E poi tu raccontavi anche un'altra cosa interessante, che mutando, diciamo, l'ecosistema con tutte le conseguenze, anche i predatori diminuiscono perché non trovano, sì, il cibo, e quindi tutto questo ha delle conseguenze anche sulla catena alimentare,
sì,
sulla,
sì,
catena animale.
Già solo l'aumentare delle piogge ha delle conseguenze su tantissime specie animali, perché non si pensa, ma è tutto collegato veramente tra atmosfera, natura e animali. Cioè, veramente tutto collegato. Piove di più, quindi c'è più erba, però ghiaccia di più il suolo, perciò le renne non possono nutrirsi, quindi muoiono, quindi i predatori aumentano, però dopo diminuisce, cioè è un casino.
Sì, anche così.
Non sto qua a spiegarvelo.
Questa scapozza, perché è vero che poi noi facciamo poca fatica a creare delle categorie, no? Adesso le cose stanno così e quindi va sempre tutto in quella direzione lì e non ci sono... E quindi poi tutti i teorici del parlare di cambiamenti climatici è una sorta di complotto, in realtà non esistono, eccetera, hanno buon gioco a dire no, ma poi ci sono inverni molto freddi, ci sono comunque... Appunto sta qui la complessità dello studiare e del comprendere questi fenomeni, che hanno delle dinamiche interne che vanno analizzate in una tendenza che però è sempre progressiva verso una direzione inquietante.
Ma infatti si parla di cambiamento climatico, e il clima per definizione è qualcosa che è definito su medio-lungo termine, non di cambiamenti meteorologici, quindi non è un'estate calda, un inverno freddo o viceversa che invertono la tendenza, ma è proprio una tendenza a lungo termine. Una delle particolarità di queste zone artiche che ci tenevo a citare, che forse... quella che è prettamente artica e non abbiamo per necessità di cose a livello alpino, se abbiamo dei parallelismi fra i ghiacciai, il permafrost e la neve, quello che è predominante nell'Artico è la quarta componente a criosfera, che è il ghiaccio marino, quindi la cosiddetta banchisa polare, che è diventata un po' l'emblema anche dei cambiamenti climatici e paesaggistiche in queste zone artiche, anche con il veicolo dell'immagine dell'orso polare a cui diminuiscono i territori di caccia, e l'arrivo dei turisti prima, per esempio nelle zone di Longyearbyen o negli altri di fiordi, è proprio legato al fatto che i fiordi sgelano prima, all'inizio della stagione estiva, perché la banchisa tendenza ad arrivare meno a sud e quindi a fondere prima e a liberare questi fiordi. E questo forse è una delle immagini più drammatiche di tutto l'ambiente artico, perché ricordiamo che, a parte l'arcipelago delle Svalbard, tutto quello che è la zona del Polo Nord non presenta delle zone continentali, Groenlandia a parte, ma praticamente il Mar Glaciale Artico e il Polo Nord stesso si trovano sul mare, quindi sono caratterizzati dalla formazione di questa banchisa da permanente a semipermanente che si sta sempre più restringendo.
Credo che l'argomento, tra l'altro, dei rifiuti sia uno di quelli che ha colpito di più i nostri ascoltatori, perché sono arrivati molti messaggi in questo senso, no? Da chi ricorda di aver visto anche qui da noi boschi dove vengono lasciati ogni genere di rifiuti e anche in altre zone, e che comunque insomma siamo una civiltà che consuma tanta plastica, è uno dei temi dei quali si discute, si legge spesso sui giornali, e dopo tutti questi rifiuti dove vanno a finire, e l'idea del dire cerchiamo di essere più consapevoli del territorio che ci circonda significa produrre meno rifiuti. Ma credo che non sia soltanto quella la soluzione, perché poi ci sono altre tendenze che sono in atto, e quelle facciamo più fatica a controllarle. Però si può tentare almeno di capire che cosa sta succedendo per cercare di evitare che le cose peggiorino. Tessa, in fondo è questo un po' lo spirito che ti ha animato, che vi ha animato, cioè andare lassù, cercare di capire che cosa sta succedendo, cercare di raccontarlo, perché tra l'altro volete realizzare anche una sorta di video, di diario di quello che avete fatto, insomma, cercare di mettere insieme un po' le vostre esperienze, le vostre diverse osservazioni. Tornata qui, qual è dunque il messaggio che vorresti comunicare a chi ci sta ad ascoltare, ovviamente, ma anche ai tuoi coetanei che incontri ogni giorno all'università?
Bisogna agire, perché adesso sappiamo tutti che ci sono i cambiamenti climatici, sappiamo tutti che bisognerebbe fare qualcosa, magari anche più a larga scala, però è importantissimo agire su una piccola scala personale, individuale, e cominciare a fare effettivamente qualcosa, perché continuare a dire, non so, non dovrei più prendere sacchetti di plastica quando vado a fare la spesa, e poi lo si fa comunque, magari, ok, lo sai, ma è solo mezzo passo. Per fare qualcosa effettivamente bisogna davvero agire, e questo è importante, perché noi siamo saliti su nell'Artico per sensibilizzare le persone, ma abbiamo deciso e abbiamo notato che le persone lo sanno già, devono solo fare qualcosa.
Cristian Scapozza, di nuovo, la Svizzera da questo punto di vista sembra quasi un territorio privilegiato, perché abbiamo diverse orografie, diversi microclimi. Pensiamo alla differenza che c'è tra il sud delle Alpi, l'altipiano, le zone alpine, le zone di alta montagna. Quindi fungiamo da laboratorio, no? In questo senso. Ma come laboratorio siamo forse ancora più a rischio per la delicatezza di questi equilibri. Se lei pensa al futuro, possiamo davvero diventare un laboratorio, quindi, che fa in qualche modo da apripista a livello mondiale, da un lato, ma dall'altro rischiamo di essere più soggetti agli effetti di tutti questi cambiamenti?
Ma entrambe le cose, perché chiaramente le zone più sensibili sono anche le zone che hanno funto o fungono da laboratorio. Quindi a livello alpino non metto solo la Svizzera, ma anche in Italia, in Francia si fa tantissimo in
tutto
questo tipo
alpino,
di ricerca,
insomma,
in tutto, cioè, l'arco alpino. E un'altra scuola appunto molto, molto performante nello studio dei cambiamenti climatici è quella norvegese, e loro hanno il vantaggio di avere tra le Svalbard, che è protettorato norvegese, e praticamente la loro catena montagnosa che attraversa tutta la Norvegia, gli ambienti sia di montagna sia artici, e quindi loro sono molto, molto forti. E dirò di più, ci sono dei forti scambi tra la Svizzera e la Norvegia, Basti pensare che all'Università di Oslo c'è un professore svizzero che si occupa di permafrost, che è Andy Keb. Al servizio geologico norvegese c'è Regola Frauenfelder, che ha fatto una tesi di dottorato sul permafrost nei Grigioni, che lavora appunto in Norvegia da anni, e quindi c'è questo forte influsso. Vorrei tornare rapidissimamente su quanto ha detto Tessa prima, ne parlavamo prima a microfoni spenti. Io trovo sempre importantissimo il ruolo dell'osservazione. Quindi si pensa sempre che la ricerca siano misure, siano esperimenti, bisogna prendersi il tempo di osservare. E questo chiunque lo può fare, e l'osservazione permette di maturare anche una consapevolezza sui cambiamenti di paesaggio e del clima, e quindi è la prima tappa che deve essere seguita appunto dall'agire, come diceva Tessa, ma anche a livello scientifico bisogna riprendersi il tempo di osservare.
E quindi non stare soltanto in laboratorio davanti allo schermo di un computer. Tessa, in conclusione, abbiamo parlato di quante emergenze, però poi questo è un viaggio indimenticabile sotto ogni forma, credo. E tra l'altro ricordiamolo, tu hai un blog, abbiamo messo il link tra l'altro sulla pagina della trasmissione di oggi, quindi per chi volesse basta andare sulla pagina di Mille Voci di oggi e ritrova il link al tuo blog. Sì. E poi c'è il tuo profilo Instagram e quello Facebook. Le immagini, come dicevamo prima con Matteo Borna, probabilmente speriamo, insomma, a breve ci sarà anche una puntata di storia, quindi potremmo. Però se tu adesso con due parole dovessi rievocare un'immagine che ti è rimasta particolarmente impressa nella mente, una fotografia di qualche cosa che dici, ecco, solo qui la potevo vedere, ovviamente in positivo.
In positivo è quando eravamo a Magdalena in Fjord, a 79 gradi e 33 primi nord, è quando, non conoscendo bene il fiordo, perché lì era la prima volta in cui il capitano ci portava, e siamo ancorati in un posto dove arrivava il ghiaccio e arrivavano tantissimi iceberg e c'era il sole che non tramonta mai, ed era stupendo, era bellissimo. Ci sono molte foto su questo.
Anche argomento. Perché immagino che essere, sì, appunto, nel mare glaciale artico, non vedere tramontare mai il sole, perché lì, sì, anche di notte, a luna di notte, è come se fosse giorno, sì, e vedere, sì, i trichechi sulla banchisa e vedere un sacco. Beh, andate sul blog di Tessa Viglezzo, vedrete le fotografie, cercherete di capire che cosa vuol dire andare in una zona così estrema, e poi, come diceva Cristian Scapozza, osserviamo il territorio intorno a noi. Grazie di essere stati con noi. Ci risentiremo sicuramente, torneremo a parlare di questi temi perché è molto importante farlo. Mille Voci torna lunedì. Nicola Colotti al microfono, tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.